Hola, guten Tag, bonsoir, buonasera, benvenuti, benvenute, benvenute a una nuova puntata di Mani di Protagonismo. Oggi giovedì 22 febbraio, 18 e 12 minuti qui dagli studi di Via Mantova in Parma. Le frequenze FM, quelle tradizionali 102 e 104, ma abbiamo a disposizione una fantastica app che vi permette di ascoltare Radio Parma da dovunque vi troviate sul globo terracqueo. Siete in Kansas, siete a Kathmandu, siete a Frinicella in provincia di Bolzano, potete ascoltare lo stesso Mani di Protagonismo bene e comodamente senza andare nel browser come avete fatto magari per tanto tempo. Io sono la vostra vitridente di fiducia e lo sapete già che essendo giovedì significa solo una cosa, ovvero salutava sempre la rubrica che più tardi con Luca Semerero da Milano, dal suo salottino, che rivede un po' gli highlights di chi l'ha visto e quindi ci teniamo aggiornati su quella che è la cronaca sostanzialmente, con però la scaletta di chi l'ha visto, che è un po' un capostipite, no? Della cronaca italiana, baluardo, programma Rai storico e, come dice la Sciarelli, servizio pubblico che ci tiene compagnia tutti i mercoledì sera da, oddio, non lo so quanti anni ormai. Ma ci ritaglieremo anche una parentesi gossip, perché attenzione, attenzione, l'Italia non può continuare a produrre normalmente, a macinare cose nella sua giornata, perché oggi si è partiti stamattina con... voci di corridoio, gossip milanesi dicono che Fedez e la Ferragni sono lasciati e poi la notizia è ufficiale. Contemporaneamente lei annuncia la sua presenza a Che Tempo Che Fa di Fazio, quindi l'internet letteralmente esplode e siamo da meno noi, che facciamo, non ne parliamo, scusa. Quindi sarà un misto del nostro solito lunedì con la rubrica del disagio a Salutava Sempre. E detto questo, però, apriamo con un po' di musica e la rassegna stanca, perché è giusto fare le cose con ordine. Partiamo con Benjamin Ingrosso e la sua Kite. Non sono un aquilone, ma vado in alto per te. E vi chiedo scusa perché io ho fatto dei saluti simpaticissimi, ho fatto tutta una premessa su quello, su cosa succederà in questa puntata di Mani di Protagonismo, ma l'impostazione studio on air era disattivata. Allora, questo è l'ultimo tassello del cambio di equipaggiamento che abbiamo avuto qui in radio, che non riesco a farmi entrare nel cervello. Ho anche una certa, vi chiedo scusa, è un'impostazione per la quale se non la cambio va quello che c'è dentro al software DJ Pro a ruota libera, se la cambio invece microfoni, canali si attivano. Quindi salve, di nuovo buonasera, chi ascolterà il podcast verrà salutato due volte, chi è invece in ascolto on air in diretta adesso, questa è la prima. Come state, fringuelletti e fringuellette del mio cuore? Dicevo prima che oggi è un salutava sempre, sarà un salutava sempre di Mani di Protagonismo un po' particolare, perché sì, come sempre andremo a vedere gli highlights di chi l'ha visto, ma non credo di spoilerare nulla, se l'avete visto, se dico che ieri sera è stata un po' una pizza chi l'ha visto. Mi sento qua, bisogna dire la verità quando a volte sono dei puntatoni frizzanti, a volte è un po' una pizza. Ieri sera io e Luca eravamo messaggiandoci un po' tipo ma allora, ma non succede niente. Quindi approfittiamo di questa performance un po' mogia della puntata di chi l'ha visto di ieri sera per parlare invece di quella che è la notizia che da oggi per i prossimi 14.000 anni dividerà, coinvolgerà, accenderà gli italiani, ovvero stamattina mi sono svegliata e gossip milanesi indicano una rottura tra i Ferragnez. La Chiara Ferragni ha confermato di andare a Che Tempo Che Fa e dire la sua verità. è confermato, i Ferragnez si sono lasciati. Quindi è stata una giornata da questo punto, dal punto di vista, insomma, se non altro del gossip, abbastanza importante. Quindi magari ci fermeremo anche su questo. Infatti, della rassegna stanca che apro ora con voi, Fedez è andato via di casa. Chiara Ferragni è attesa da Fabio Fazio domenica 3 marzo. Jenna Ortega: abbiamo bisogno di più film strani come Beetlejuice. E io su questo non dico niente, potrebbe assolutamente avere ragione, se non che anche lei è un po' al centro di una polemica, perché per quanto portante avanti i valori di donna, di ragazza latina, è venuto fuori che non parla spagnolo. E quindi c'è chi sta dicendo: ok, la quota latina, però almeno la tua lingua madre la potresti parlare un pochino. E invece no. Perché dunque sono praticamente tre le attrici latine di cui appunto si stava parlando in questo articolo, e tra le tre, e io non sapevo che fosse latina, c'è anche quella che ha fatto La regina degli scacchi, che per me era tutto tranne che latina. Lei è l'unica di queste tre che parlerebbe spagnolo, e quindi insomma anche questa polemicozza. Angelina Mango, Arisa, Victoria De Angelis, tutte le star in front row alla Milano Fashion Week. Oh, come sono contenta che Angelina si goda il meritato successo, e quindi anche tutti, no, i privilegi, i perks che arrivano con il suddetto. Dune parte 2 è un film magnifico e spettacolare, ma non fate un sequel. questo sembra essere il feedback di chi l'ha visto. Ancora strage di Altavilla, Milicia, immagino, non so se ieri, forse mi sono abbioccata mentre ne parlavano a chi l'ha visto. E ancora Alessandro Orrei: il mio Mimmo di Mare Fuori subisce la vita, combatto i miei demoni grazie alla mia compagna. Ed è una foto di lui che assomiglia un sacco a un DiCaprio giovane, giuro. Non sto dicendo, non dite ah no, è impossibile, giuro in giuretto. Volare, recensione odia Margherita Bui e alla sua autoironia. Milano Fashion Week, diamine, è la Milano Fashion Week pure. Comunque, entrare in casa con le scarpe può far male alla salute. Io è una cosa che cerco di evitare di fare, devo ammettere, non sono così ligia come vorrei. Nel senso che poi a volte magari Andre torna a casa che è un po' stanco e si scorda, e quindi no, mi attraversa. Però ho iniziato questa pratica di non usare io le scarpe in casa e pulire le zampe ai cani. Giuseppe Valditara: stop al cellulare a scuola anche per fini didattici. Ancora Emma smentisce il gossip: con Tedua non è successo niente. E a me dispiace, sarebbe stato carino. Settimana della moda, i primi trend. Aiuto, la Ferragni sarebbe stata la regina in altri tempi. Vabbè, i tempi cambiano. Chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con Luca fra pochi minuti. Chissà, no, se la Chiara si sta ascoltando questa canzone in macchina mentre va verso la sua casa al lago. Io andrei lì, se fosse, no, se fossi io, mi prenderei una delle mie super macchine, mi metterei una playlist triste. E scusate, sto accogliendo Luca nella diretta. Ciao Luca!
Buonasera! Visters, buonasera!
Buonasera, stasera eccezionalmente non solo chi l'ha Visters, ma anche Gossipers e tutti gli altri.
Sì, anche Comare in picciona stasera, sì. Vecchia ciabatta,
che poi,
cioè, vedete,
esatto,
voi,
che poi
insomma,
l'alter ego di chi l'ha vista è quello lì, cioè rovescio.
Sì, sì, ma poi, visto che settimana prossima non c'è il lunedisagio, perché non portarvi un po' di disagio altrui quest'oggi?
Ma come faremo a non commentare? Aiuto, tra l'altro settimana prossima vedrai che sarà un bordello i prossimi giorni. Perché io vado via proprio in questi giorni, raga? Adesso mi secca che sono a Roma e non posso, vabbè, comunque. Dunque, vabbè, partiamo però da chi l'ha visto, giusto?
Sì, partiamo da Salutava Sempre, assolutamente sì. Che è stato... come dicevi tu, io capisco che abbia vinto la noia a Sanremo quest'anno, ma meno alla lettera, Sciarelli.
Si vede che ha detto: raga, dobbiamo stare in tema con la canzone che ha vinto Sanremo. No, è stato veramente a un certo punto boccheggiavo.
Il tedio. Assolutamente sì.
E voglio dire, non è che non siano successe cose.
No, e tra l'altro dei casi a cui siamo più affezionati e in merito ai quali succedono cose, non hanno detto niente.
Ma vuoi dire che è stata male la Fede, ha avuto un malore?
Ma non lo so, però ad esempio della strage di Altavilla non è stato detto nulla. Io due paroline del fatto che la figlia 17enne di cui parlavamo settimana scorsa sia finita nel registro degli indagati per essere complice di suo padre, l'avrei detto.
Hai capito?
Ad esempio.
No. Ma tipo non ce l'ha, la settimana scorsa ce l'avevano inviata là.
Sì, infatti, non capisco.
Guarda, meno male che te l'ho detto, non so se hai iniziato anche tu, adesso io praticamente, se non faccio qualcosa di attivo, cioè faccio video io, scrivo mail, è quasi passivo perché alla fine, insomma, se non lavoro, tutto il resto del tempo io ho l'abruzzone nell'orecchio. Sta diventando un po' problematico.
L'animale totemico di Valentina.
No, vabbè, sai che io tanto tempo fa volevo fare questo tatuaggio che aveva il triangolo con Sciarelli, Leosini e Petrelluzzi. Questo triangolo, che era ispirato a un'idea di piramide degli Illuminati, adesso potrebbe facilmente diventare un quadrato, perché nell'altro angolo io ci metterei l'Abruzzone.
Allora, l'Abruzzone in questo momento è legata ad altre trasmissioni Rai, nel senso che lei è ospite spesso con Bruno Vespa a Porta a Porta e su un daily che va in onda su Rai 2
un daily che non conosce,
dove parlano di morti ammazzati alle 14, così.
Ma infatti ormai è una tematica, credo, di qualsiasi orario, no? Però quello dire è che per fortuna nel podcast non mette gli interventi di Porta a Porta, mette quelli di questo programma che dicevi tu, e lei è intervenuta anche sulla strage di Altavilla, ma vi giuro, questa parte può piacere oppure no, io vi giuro, e ne ascolto di podcast, di cose, io una così preparata... Era tanto tempo che non, cioè, allora è ovvio che poi quando registra parla delle cose che sa, però
ma non è così scontato, perché voglio dire, siamo in una fase in cui
si considerano
importanti dei podcaster che hanno la stessa conoscenza del tema mia e tua, a volte anche minore, non faremo il nome, ma avete capito di chi parlo.
E
una che lo fa di mestiere, dobbiamo anche dirlo, guarda che brava e preparata che è.
Allora, ha letto la sentenza di Nicole non mi viene Fontana, lui di cognome, Denise, scusa, non Nicole, quel caso di lei e lui che avevano questa relazione per il quale facevano dei video per OnlyFans. Lei gli dice: guarda, voglio andare.
Carol Maltesi,
né Denise né Nicole, Carol, ok.
Carol Maltesi, sì, c'è stata di recente la condanna, l'ergastolo, sì.
Bene, perché da podcast ero rimasta al primo grado che l'hanno condannato, ma la sentenza era allucinante perché pesava sulla vittima tutto un giudizio neanche troppo nascosto da parte dei giudici che avevano scritto la sentenza. Lei era ingestibile, l'Abruzzone era incazzatissima per questa cosa, l'ho amata perché poi tra l'altro è una super femminista, non lo sa, non lo dice... Ma è così, e tra l'altro fa un grande servizio.
No, guarda che in realtà secondo me lo è convintamente, perché io mi ricordo che quando si è separata e poi ha divorziato da quello che allora era suo marito, con lui sono andati fuori a festeggiare.
Che carini, che bello. E però dato che adesso io non so la sua età, ma lei sicuramente è una Gen X verso... boomer.
Sì.
C'è purtroppo questa cosa, perché ogni tanto non lo so. Comunque, guarda,
ha 50 anni giusti.
Allora è proprio Gen X precisa. E io ve lo consiglio, Casi Criminali, perché se vi piace Allora, lettura, cioè qua non si raccontano storielle, letture di sentenze, analisi di testimonianze, autopsie, cioè proprio lei non è una roba che dici ah ti racconto una storiella, no. La parte più tecnica di Così si muore, letteralmente, quindi ve lo consiglio. Sì. E bene, quindi apriamo chi la apriamo salutava sempre, apriamo chi con chi l'ha visto, che se non sbaglio è subito con vabbè gli scomparsi del
ci
momento.
Ci sono state due urgenze, ma a bomba siamo tornati sul caso di Liliana Resinovic, perché per par condicio, dopo l'ospitata di Sebastiano Visintin, in studio ieri c'erano Penelope, Claudio Sterpin e Sergio Resinovic.
Bene, prima ci ascoltiamo in Mumford and Sons e poi vediamo cosa... In realtà non è successo niente, raga. Proprio Mumford and Sons, sempre qui di 18 e 38, sempre a mani di protagonismo. Siamo nella parentesi ufficialmente di... Salutava sempre con il nostro Luca Semeraro e abbiamo visto che chi l'ha visto è iniziato ufficialmente con le emergenze, che poi si sono risolte nell'arco della puntata?
No.
Nada, eh? E no. Niente, come diceva appunto, abbiamo avuto un incredibile Sebastiano Resinovic, il marito ufficialmente.
Visintin.
Ah, perché lei non ha preso il suo cognome.
No, è il cognome di famiglia.
Ok, Visintin, che aveva detto io non verrò mai più in televisione, poi è andato e appunto per come durante no, le elezioni per par condicio non c'era, c'era anche il fratello di Liliana?
Sì, Sergio c'era.
C'era Sergio, c'era Penelope e il...
L'altro,
esatto, come altro definirlo, l'altro... Ma perché? Per avere una sorta di...
Ma allora, effettivamente, non hanno detto grandi cose, nel
esatto.
Senso che è stato tutto molto incentrato sul fatto che Liliana fosse contesa tra due uomini, no? Come se giocassero a tiro alla fune, lei donna in mezzo, che... Cosa voleva lei non era importante,
esatto,
no? Contesa
esatto,
tra i due maschi,
bravo.
E doveva passare con chi vinceva la gara di mascolinità, no? Hanno dato un po' quell'impressione. Se da una parte infatti abbiamo un Sebastiano che continua imperterrito a negare la relazione extraconiugale che Liliana aveva con Sterpin, dall'altro chiaramente lo stesso Sergio e Claudio Sterpin ovviamente sostengono il contrario. Ed è partito, ragazzi, un pippone su sti tabulati telefonici che non ha aggiunto praticamente nulla di nuovo alla vicenda,
nulla.
Se non il fatto che ci sono dei tabulati in cui Sebastiano risulta aver chiamato Sterpin dopo che in precedenza aveva bloccato il numero dello stesso Sterpin, e a quel punto ci si è chiesti ma perché prima lo ha bloccato, poi lo ha sbloccato e l'ha chiamato 20 minuti a parlare di sta telefonata dove Sterpin sembrava ansimasse, si è capito perché siamo stati 20 minuti su quello.
L'ipotesi del maniaco che chiamava, allora,
esatto,
sì.
Sì, Sebastiano che ipotizza che Liliana fosse solcherizzata da telefonate insistenti, peccato che dai tabulati di Liliana non risulta nessuno che la chiamasse in maniera così insistente. Il nulla, ragazzi, cioè niente di nuovo.
Niente di nuovo, ti ripeto, io adesso non sto qua a dirvi il perché, però appunto da Bruzzone, lo dicevo anche a Luca, per quanto io all'inizio fossi assolutamente scettica e anche un po' infastidita dall'ipotesi di suicidio, appunto, perché come è stato ritrovato il corpo, eccetera. Ci sono delle cose che effettivamente, cioè la visione della Bruzzone, la mia nuova guru, mi ha fatto riflettere sul fatto che lei questi 20 giorni li abbia effettivamente passati via da sola e che questo abbia un enorme significato che forse né i parenti, giustamente, perché non è mai una notizia che si prende, no, così all'acqua di rose, né il marito, né tantomeno Sterpin, scusate ma oggi mi chiamano insistentemente, e quindi io la sto vedendo un po' diversamente, ecco, in questo periodo, però insomma ognuno poi si è fatto la sua opinione. E chiudiamo la parentesi Liliana, secondo me,
sì,
andiamo,
sì,
in pubblicità al volo e poi torniamo e continuiamo con gli highlights di chi l'ha visto. Great, so they gotta be- Feeling East Coast. Pharrell Williams insieme a Swali e Ro Alexander alle 18.47 qui su Radio Parma 102.104, ma come sapete anche dalla nostra fantastica app. E noi siamo nel vivo di Salutava Sempre, la nostra rubrica del giovedì in cui rivediamo insieme gli highlights di Chi l'ha visto, che ieri sera si è aperto con alcune emergenze, è andato, aveva in, come ospiti in studio diciamo l'altra parte dei rappresentanti del caso, sì, Resinovic, per spostarci poi.
Allora, è stato fatto un accenno anche al caso di Gianni Sala, secondo me perché si sono resi conto che è un caso forte e settimana scorsa l'hanno mandato in onda ad un orario improponibile. È il caso di quel ragazzo,
mezzanotte
che...
meno un quarto.
Sì, sì. È il caso di quel ragazzo che sotto gli effetti di stupefacenti, aggirandosi di fronte alla sede Sky, ha subito un pestaggio dai vigilantes della sede Sky e ha perso la vita.
Immagini
anche qui
terribili.
Trigger rinnovato, perché non bastava, no, la rabbia che ci ha innescato questo caso la settimana scorsa. Mm-mm. Ma è stato calato anche l'asso, perché sono state riportate le parole dell'amministratore delegato della società di vigilanza di Sky,
e se non sbaglio c'è
che
anche,
vi ricordo, è sotto accusa, mentre i due dipendenti sono chiaramente sospesi dal servizio e tutti annessi connessi, porto d'armi e quant'altro, giustamente.
E se non sbaglio in studio c'era il papà di...
Sì, sì, c'era il papà in collegamento con Daniele Bonistalli. Perché le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Italpol sono un ulteriore trigger? Perché questa persona ha affermato è stato fatto quello che andava fatto.
Ecco, ecco, allora... questo corredato appunto da queste immagini in cui, per quanto io non so quale sia l'addestramento, no, di queste guardie, cosa viene detto, qual è la loro policy, però sì, il ragazzo era chiaramente agitato, era molto probabilmente sotto effetto di qualche stupefacente, non lo sappiamo, però questi due energumeni avevano perfettamente la capacità e la possibilità di bloccarlo, fermarlo, renderlo innocuo in una maniera che non fosse così violenta.
Esatto, anche perché appunto parliamo di due dipendenti di una società privata, non di due membri delle forze dell'ordine.
Eh no, certo.
Quindi
hanno meno
la loro formazione. Esatto, la loro formazione è sicuramente un gradino sotto, e anche la loro competenza è giustamente diversi gradini sotto.
E quello che possono fare per intervenire,
esatto,
devono chiamare,
è più limitato, devono chiamare le forze dell'ordine. E le forze dell'ordine sono arrivate 50 minuti dopo che questo ragazzo girava in tondo di fronte alla sede di Sky. Il loro unico scopo era allontanare questo ragazzo e non farlo entrare nella sede di Sky. E per farlo, vista la stazza di questi due soggetti, non era necessario tutto quello che si è visto.
No, no. Ma si sa se loro abbiano effettivamente chiamato subito le forze dell'ordine o questi sono arrivati così tardi perché loro hanno aspettato molto?
Allora, da quello che è parso di capire dalle immagini di settimana scorsa, sembrano essere arrivate tardi perché sono state allertate tardi. Pare siano arrivate addirittura insieme all'ambulanza, pare.
Che vuol dire, adesso poi noi non lo possiamo sapere per certo, ci saranno i tabulati, verranno visti anche quelli in
sì,
no? Che uno vede che appunto la loro, tra virgolette, giurisdizione, possiamo chiamarla così, è
sì,
una che è quella lì di posso fare questo per allontanare questo, impedirgli di entrare sì, dentro. Oltre a questo non posso fare, devo chiamare. Invece secondo me loro l'hanno voluta gestire loro oltre mi sì, modo, e han chiamato sì, tardi. È terribile questa storia. Speriamo che non sparisca nei meandri di tutte, no, i processi, i tribunali e le storie di cronaca che purtroppo spuntano ogni giorno. Ci ascoltiamo Irama con Tu No, ci facciamo una dose di Sturm und Drang e poi torniamo. E niente, non si riesce a vivere con leggerezza questa Tu No di Rama. Esiste qualcosa che lui ha fatto? L'album con Rkomi, che è un po' più è un po' più
sciallo. Ma lui aveva fatto anche dei pezzi estivi come Nera, Arrogante.
Ok.
Sì, quindi
Io
quando arriva la bella stagione
ecco, anche lui si mette in costume da bagno,
la butta in vacca. Sì.
Però c'è proprio, lui ha proprio questo. Tra l'altro ci ho pensato soltanto dopo che ha fatto il duetto con Cocciante, che effettivamente ha il modo di cantare di Cocciante.
Sì, è stato.
Sai quando dici, ah, ma è vero, perché non ci avevo pensato prima?
Ecco da chi ha preso.
Da... Leggermente più carino, dirà.
Adesso a me musicalmente non piace, ma indubbiamente è un bel ragazzo.
E ti ricordi che abbiamo polemizzato, però ci siamo tutti un po' stupiti di come fosse andasse per la maggiore questo look un po' unto.
Sì, giorni.
Dopo su Vanity Fair, cappello unto, il trend della primavera estate. No. Anche
perché
no.
Perché tu sei Rose Villain e quindi sei unta con i capelli verdi, ma sei figa lo stesso.
Bravissimo.
No.
È un attimo.
Se non sei Rose Villain, non
attimo.
Funziona.
No, hai ragione. Torniamo a noi dopo Giovanni Sala, che è caso molto brutto, molto triste, insomma un capitolo veramente brutto. Vabbè che la cronaca difficilmente è un capitolo bello, però quelle cose molto 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 gratuite, ecco, mettiamola così. Dove si sono spostati?
Allora, vi lascio dopo il giornale orario, il caso più lungo, quindi che è quello della strage di Fidene, e vi do il brevissimo aggiornamento lampo che è passato sul caso di Greta Spreafico. È la cantante scomparsa da Porto Tolle, di cui non parliamo da un po' di tempo.
Da un sacco di tempo, sì.
Sono passati ormai 19 mesi da quando si è aperta l'indagine nei confronti di Andrea Tosi, che vi ricordo era l'uomo che lei aveva conosciuto tramite i social e che è stato l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, e sul quale un po' tutti avevamo puntato
un po'
il
sì,
dito,
un po' sì, devo dire, mea culpa, mea culpa.
Federica Sciarelli. Colpo di scena che è passato un po' così sottotono nella noia della puntata di ieri, ma dopo 19 mesi la procura di Rovigo ha deciso di archiviare le accuse nei confronti di Andrea Tosi, ritenendolo estraneo dai fatti. A questo punto la famiglia di Greta però si chiede, d'accordo, non sarà stato Andrea Tosi secondo i rilievi della procura, ma allora la verità dove sta?
Ci date qualche altra risposta? Però immagino che continueranno a indagare, non più sulla pista di Tosi, che se non sbaglio, adesso non ricordo se il fratello o il compagno dicevano che ha fatto perdere anche molto tempo per preziose.
Sì, poi anche la compagna che ha detto la sua.
È vero che c'era anche lei, sì. Sì, era una ragazza, una signora, una donna che era molto in difficoltà, chiaramente, nella sua vita proprio da tempo e in quel periodo in particolare. Che non trovava pace tra rimedi olistici, problemi di salute mentale non gestiti,
rapporti conflittuali con i
familiari.
Con la famiglia,
rimangono diverse strade da percorrere, giustamente. Bisogna vedere come si vogliono muovere. E mi ha colpito quello che diceva il fratello, però, che lei avrebbe fatto un testamento che lasciava tutto al compagno, ed era quella un'altra cosa che a loro non gli tornava.
Sì, anche perché lei comunque prima di sparire era in ballo con notai, vendite,
acquisti
di immobili, eccetera, quindi... Cioè, sembrava stesse vista così quel testamento, questo giro di notai che c'era poco prima della scomparsa, sembrava che lei stesse mettendo a posto delle cose.
Che non è mai un buon segno, e soprattutto è una cosa molto comune che fanno le persone che hanno deciso.
Esatto.
Mi verrebbe da dire che Liliana Reznovic non ha fatto, però ok, esatto. Però eccetera. Torniamo dopo il nostro solito break delle 19, sempre qui, sempre Mania di Protagonismo, sempre con Luca e la sottoscritta, giusto il tempo di segnale orario, GR e un cicino di pubblicità, rimanete con noi. Vedo che la passione per questa canzone non è scemata minimamente in te, Luca.
No.
Voi non potete vedere, potete solo sentire, invece io
l'immesco,
esatto, ho Luca in video e vedo che proprio lui guarda, è il cane di Pavlov, esatto, quella reazione automatica senza pensarci proprio. Bentornati, ben rientrati e rientrate. Questa è sempre Mania di Protagonismo su Radio Parma 102-104, sono le frequenze FM, ma anche dalla nostra fantastica app. Potete ascoltarci in ogni dove, in ogni luogo e in ogni lago. Giovedì 22 febbraio e, come saprete, se seguite appunto Mania di Protagonismo, il giovedì è di casa salutava sempre, ovvero la nostra rubrica tra il serio e il faceto. Cerchiamo di esorcizzare dei casi che sono brutti brutti, ma brutti brutti brutti, con un po' di simpatia e ironia, ma sempre solo dal punto di vista della redazione di chi l'ha visto, gli outfit della Shari, i salottini dei parenti, eccetera, eccetera. Con Luca Semerero. E quindi eccoci qui. Abbiamo visto nella prima parte appunto di chi l'ha visto un ritorno del caso di, vabbè, più che altro la controparte delle fazioni di Liliana Resnovich, quindi fratello, amante, pseudo, ma non saprei neanche, poverino, sì, come definirlo. E poi il caso di Giovanni Sala, terribile, e un breve update su quello di Greta, quella cantante, sì, di dov'è che è lei, che non ricordo, zona?
È veneta, di Porto Tolle.
Porto Tolle, che è scomparsa e non si sa che fine abbia fatto Porella. Mi sembra di capire che apriamo un casone.
Sì, parliamo di quella che agli onori della cronaca era stata indicata come la strage di Fidene, che segna anche il debutto in Salutava Sempre, ma in realtà è un'inviata che c'è già nel programma, di Paola Grauso.
Vedi, però lei non la seguo ancora su Instagram, mentre le altre...
No, lei non ancora, siamo all'11 dicembre del 2022, lo scenario è uno di quegli scenari che a noi Salutava Sempre piace sempre, perché è una riunione condominiale, ma non stiamo parlando di un condominio in senso stretto. A riunirsi questa volta è un condominio in senso molto più ampio, perché parliamo di un consorzio di villette di Fidene, che sono per lo più seconde case, quindi parliamo insomma di un consorzio di villette di proprietari anche benestanti, insomma, perché sono tutte secondo case, tranne delle rare eccezioni. Questo consorzio, riunendo appunto i proprietari di diverse villette di Fidene, si riunisce in un gazebo di un bar della zona, proprio per quella che per loro è la riunione condominiale, perché ci sono delle parti comuni, no?
Se abiti anche alle Seychelles, la riunione condominiale la fai sotto una palma con un mojito.
Esatto, esattamente. Ad un certo punto, a riunione insomma in procinto di cominciare, verso le 9:20 del mattino, tra l'altro un orario infelice, si vede che sono seconde case, perché alle 9:20 chi fa la riunione di condominio, cioè, ma magari io ce l'ho sempre alle 19 la riunione di condominio, perché noi lavoriamo, siamo poveri e lavoriamo. Loro alle 9:20 sono lì a bere il caffè e a parlare delle parti comuni.
No, c'è chi può, Luca, questo. E chi la fa alle 19.
Infatti, arriva all'ingresso uno dei proprietari di quella che per lui però è la prima casa, quindi non è un vacanziere. Okay. E parliamo di Claudio Campiti. Claudio Campiti entra insomma nel gazebo dove si sta per tenere la riunione del consorzio, tira fuori una pistola e inizia a sparare, uccidendo tre donne e ferendone una quarta, che morirà successivamente in ospedale.
Stavo cercando di ricordare, perché si vede che a questo punto mi ero un attimo calata la palpebra, ma è quello in cui ci sono anche delle immagini di lui poi che viene rincorso fuori da la zona delle casette, finisce in un bar tipo... Sì. Ok, allora forse ho capito.
Sì.
Ok.
E chiaramente ci si chiede, ma il movente? Movente era il rancore e il livore verso tutti i condomini ed il consorzio che gestiva questo gruppo di villette.
Perché?
Adesso vi direte, no, vabbè, ma scusa, il livore e il rancore, perché c'è, cioè, lui è la prima casa, lì ci sono i vacanzieri, fanno macelle, eccetera. Claudio Campiti ha una storia molto, molto particolare,
okay,
ed estremamente drammatica. L'uomo, 10 anni prima di questi fatti, aveva perso suo figlio in un incidente in slittino.
Ok.
E da questo incidente, da questo trauma, non si è più ripreso. Mm-mm-mm. Ha perso la moglie, nel senso che la moglie lo ha lasciato.
Purtroppo
ha perso anche, il lavoro. Lui lavorava come intermediario assicurativo, ha perso anche il lavoro e si è trasferito in quella che per lui era la prima casa qui a Fidene, ma hanno mostrato anche le indagini ieri, era uno scheletro di casa, okay, secondo le parole della stessa Paola Grauso. Perché, ragazzi, non vi immaginate la villetta di villino, come seconda casa, no. Cioè, l'unico rudere praticamente della zona era la sua prima casa. Tant'è vero che lui, non avendo neanche più un lavoro, non pagava le spese comuni del consorzio, quindi spesso non aveva neanche l'acqua corrente e l'elettricità.
Cosa che, oltre a essere, immagino, difficile per lui, causava grandi disagi a tutto il resto dei condomini, perché tu hai cioè, condomini, inquilini delle altre strutture, perché tu paghi, sì, hai le tue, no? Alla tua
amministrazione. Cioè, gli arretrati a un certo punto gravano su tutti, se non si riescono a recuperare dal condominio
insolvente. Sì, per non parlare del valore,
esatto,
della proprietà, che si abbassa, perché se tu su 10 sì, case ne hai una che è malandata.
Esatto,
certo,
esatto. E dal lato però di Campiti questo generava livore e rancore, no? Però giustamente adesso a posteriori i membri del consorzio si difendono dicendo, vabbè, è normale, lui non pagava le spese, e viene da sé che gli viene tolta l'acqua e la corrente, quindi...
Io credo che sia più probabile che il suo livore fosse semplicemente mal diretto, cioè lui era arrabbiato con la
sì,
vita,
sì,
non tanto...
Esattamente, esattamente. La cosa grave... Chiaramente la difesa sta invocando l'instabilità totale o parziale di mente. La cosa grave è che l'arma del delitto, la pistola che quindi è stata utilizzata in questa strage, è stata sottratta da Campiti da un poligono di tiro che lui stesso frequentava, senza che il poligono se ne accorgesse.
Cioè, lui si imbucava.
No, lui entrava regolarmente. Quel giorno che ha sottratto la pistola, il poligono non si è accorto che lui è uscito con la pistola. Non si erano accorti proprio che lui fosse uscito. Si sono accorti che lui non era più fisicamente presente nella struttura dopo 1:40. Potete immaginare che in un poligono la registrazione degli ingressi e la restituzione delle armi è fondamentale. Un'ora e quaranta.
E poi, onestamente, visto che le armi sono anche quello un argomento, adesso io non so, da noi sicuramente è molto meglio che in America, per esempio, però persona che ha questo vissuto, dei problemi sicuramente di salute mentale, non sarà certo sconosciuto agli assistenti sociali, all'ASL locale questo signore, eppure lo fai andare a...
Esatto, perché a Campiti era stato negato il porto d'armi proprio perché si era a conoscenza delle liti più o meno accese con i condomini. Quindi gli neghi il porto d'armi, ma gli fai frequentare un poligono.
Le coerenze, le cose coerenti, le buone decisioni. C'è la pubblicità, ma continuiamo a parlare e torniamo subito dopo.
Come l'aria che non finirà ogni volta che stai male.
Ed ecco l'esempio di come alcune canzoni a volte non vincono, ma avrebbero dovuto.
Sì.
Porca
sì,
miseria.
Assolutamente sì.
Porca miseria. Questa era una di quelle che mi è rimasta proprio qua. E perché sì, nel 21 tu mi insegni, il nostro Wikipedia radiofonico vinse
nel 2021 i Maneskin.
Forse i Maneskin.
Maneskin, credo.
Bella, ma era davvero più bella di questa? Non lo so, non lo so. Cioè, molto bella, Zitti e Buoni, però questa ti entra proprio nella spina dorsale, ti attraversa e ti...
è una di quelle che non invecchia.
No.
E non stufa.
E ti cambia. Cioè, tu la senti, sì, la canti e sei cambiato, sì, un po' dopo.
Sì, e piangi sorridendo.
E piangi sorridendo, che abbiamo deciso è il... l'obiettivo da raggiungere, la canzone ideale è quella che balli piangendo, ridi piangendo, canti piangendo, è bellissimo. Dunque, ed è ovviamente la rappresentante di lista con Amare del 2021. 19:26 minuti, io sono la vostra vitridente di fiducia, vi ricordo che siamo tutti perennemente, inevitabilmente sui social, sempre, e quindi a me potete trovarmi come VEE Tridente sia su Instagram che su TikTok, Luca lo trovate come A Proposito di Luca su Instagram e su TikTok in versione... voyeur,
piccione, sì.
Sempre come A Proposito di Luca.
Sì, sì, sì.
E se volete anche Radio Parma è sui social come Radio Parma Official, sia su Instagram che la pagina di Facebook, se non erro, e Gazzetta e TV Parma. Ecc. Torniamo a noi e a Salutava Sempre, ultimo sì, caso trattato. Vuoto encefalo dopo questa canzone, encefalogramma piatto. Io tre minuti
la
fa
Fidene, sì,
la strage Fidene. Questo signore chiaramente con dei problemi pregressi, mi verrebbe anche da dire un po' come biasimarlo, e dall'altra parte ci sono modi di reagire, no? Se si hanno le risorse alle situazioni diversi, e quindi io penso che poi ovvio che la perdita di un figlio in quel modo, alzo le mani e non oso immaginare, e lui c'è tutta questa escalation che si compie poi in questa sparatoria, sì, letteralmente durante una riunione di condominio del nucleo di case dove abitava anche lui. E poi dopo c'era la pubblicità, avevi finito o c'erano delle altre cose da dire?
No, allora fondamentalmente il processo è ancora aperto, la difesa ha affermato che cercherà di chiedere il vizio parziale o totale di mente. È chiaro che i familiari delle donne che hanno perso la vita vogliono comunque giustizia, se no quantomeno che questa persona vada in una struttura dedicata, e è inevitabile che anche il poligono dovrà essere chiamato a prendersi le sue responsabilità, perché se l'arma è uscita dalla struttura senza il controllo,
hanno una
che
parte
esserci,
di responsabilità,
esattamente,
indubbiamente.
Esattamente. E prima di dirvi il premio riflettore, i consigli di ascolto per sopravvivere la settimana prossima.
Oh, allora, se non me la passo male, e comunque faccio le corna, perché vi dirò, più si avvicina la data, più divento scaramantica, e ho già dato tutta una serie di disposizioni, tipo, allora, se non torno, fate vedere il mio corpo alla panda, perché sennò non sa che sono morta e non l'ho abbandonata. Se non torno, questa cosa mettetela là, per carità, non fate questa cosa. Quindi divento. Però se invece se sto bene, come penso, come spero, mi auguro che sia, magari facciamo qualche diretta su Instagram per compensare a...
Sempre che io non abbia la zeppola, perché giusto, io martedì tolgo un dente del giudizio, quindi spero di non avere... Alla peggio la facciamo con le task piene di fasti, la zeppola.
Vedete, noi dell'Ariete siamo efficienti. Luca ha detto, se devo essere fuori gioco anch'io, aspetta che lo faccio la settimana in cui,
sì,
non c'è la radio.
Esatto. E quindi vi ricordo che sta uscendo quotidianamente un episodio al giorno del nuovo podcast di Pablo Trincia, Sangue Loro, che racconta questo, prende le mosse proprio da questo fatto indimenticato degli attentati all'aeroporto di Fiumicino a Roma nel 1985, ed è appena uscita, quindi non l'ho ancora ascoltata neanch'io, la prima parte del nuovo episodio di Nella Setta. E questo mese nella setta parla di una nostra vecchia conoscenza, perché sono ad Amanur.
E vabbè, allora è light, dai. Se è Amanur è light. Sono gli Amanuriani, com'è che si chiamano?
Amanuriani.
I Damanuriani sono cioè sono una setta comunque. Che
però rispetto agli altri.
Rispetto ad altri, sono la versione Disney della setta, nel senso che sono più zuzzurelloni e disegnano sulle pareti, rimangono,
sì, cioè, e creano musica con le piante.
È vero. Vivendono...
A meno che Flavia Piccini e Carmine Gazzani abbiano scoperto il losco anche sui Damanuriani.
Sì, perché loro sono...
si infiltrano, quindi...
Loro sono molto bravi, molto seri e solitamente non la toccano piano, quindi sono curiosa di sapere appunto come l'hanno investigata loro questa fantastica setta. Bene, allora io ti direi che ci ascoltiamo Sin Cane e poi quindi chiudiamo e apriamo Gossips.
Yes.
Devo, scusate, Sin Cane con la Sweet Is Your Love 19:34, ma devo fare una precisazione per chi ci ascolta non da Parma. E quindi poi arriva, allora la scala è podcast e disagio, segretario del suo disagio, finiscono tutte le puntate e approdano a mani di protagonismo. E poi mi arrivano le domande tipo, Vale, scusa, io te lo devo chiedere, è un anno e mezzo che me lo domando, cosa vuol dire ASBE? Effettivamente è uno slang tipico del nord, da voi si dice a Milano, no? È proprio nostro parmigiano?
Credo di sì, cioè da noi è più il classico aspetto.
Aspè, che sarebbe?
Aspetta un attimo.
No, ASBE. È proprio
vostro.
Ok, allora vi chiedo scusa perché ero convinta che fosse un po' più diffuso. E viene da Asbekema, che sarebbe, sì, vabbè, ci becchiamo, ciao.
Non ho mai sentito, non è intervenuto.
Chiedo scusa perché effettivamente qualche volta credo di usarlo ancora, cioè lo uso ancora adesso. E giustamente per me, non dico che era italiano, però pensavo fosse tipo slang almeno del nord Italia, invece no, proprio solo no. Locale. ASBE è Asbekema. Tipo dimmi una cosa assurda, Vale. C'è Pedro Pascal a Parma per una...
Ah, ok. ASBE.
Ah, okay. Ciao Luca. Ah, sì, okay, capito? Okay. Impossibile. Prego.
No, qua sei ciaone.
È l'equivalente di ciaone, esatto.
Allora, apriamo la parentesi. Sì. Primo riflettore, adesso o dopo? Vogliamo farlo adesso?
Facciamolo adesso, allora.
Dai. Allora, in questo tedio...
Mamma mia, veramente. Vogliamo darlo proprio, possiamo anche non darlo, se vuoi.
Lo diamo perché l'unica cosa interessante che è emersa in quella puntata è stato un caso di cui ci eravamo dimenticati, che è stato appunto quello della strage di Fidene, quindi lo vince Paola Graso.
Bene.
Che aveva anche un po' debuttato.
Esatto, esatto.
Sempre. Quindi premiamo questo debutto in mezzo alla noia.
Guadagna il suo primo premio riflettore.
Solo perché settimana prossima salta e quindi saremmo rimasti indietro nella gara. Io ve lo dico altrimenti...
Però sì, dai, almeno diciamo che entra col suo nome nella mappa dei premi riflettore.
Esatto,
che
esatto.
Ricordo per chi si fosse sintonizzato magari adesso per caso, appunto parlando degli highlights di chi l'ha visto, il premio riflettore è il premio che diamo all'inviato o l'inviata che sia più distinto o distinta, sì, durante la puntata, sia per caso che per a volte fenomeni atmosferici contrari, sì, quindi venti, sì, freddi fortissimi, e loro comunque stanno lì nel freddo con la pioggia.
Passamenti che volano, ricordo,
esatto,
come il povero
pizzo. Esatto. E dato il premio riflettore, ci ascoltiamo Morgan con la sua Sì, certo, l'amore, e poi ufficialmente il momento del gossip, sì, del giorno. Ucis, igual che un angel, insieme a Peso Pluma e Luca, vai. Vabbè, parte che ne avevamo parlato tutti e tutto e tutto.
Facciamo un po' il punto,
facciamo il nostro punto.
Esatto, visto che ne parleranno tutti, perché non parlarne anche
certo.
noi? Allora, l'indiscrezione è arrivata da Dago Spia. Secondo Dago Spia, nonostante la cena insieme a San Valentino, sembra che tra i Ferragnez le cose siano irrecuperabili, perché pare che da domenica scorsa Fedez abbia lasciato il tetto coniugale.
Già.
E questa è l'indiscrezione che è passata secondo Dago Spia. Fin lì,
confermata poi dal Corriere, credo.
Esatto, perché da lì le testate hanno iniziato a rimbalzarla un po' tutte, social anche, e ad un certo punto ad avvalorare quella che era un'indiscrezione, insomma, da parte di Dago Spia, arriva l'annuncio da parte di Che Tempo Che Fa. Il 4 marzo, Chiara Ferragni ospite a Che Tempo Che Fa. E allora lì scatta, c'è l'annuncio
ufficiale.
Sì, intervista shock, verità, Chiara Ferragni annuncia la fine del suo matrimonio con Fedez a questo punto.
E poi non, scusa,
4 marzo tutti pronti.
Esatto, tu non hai detto sì. Una delle cose più importanti, che ieri stava ponderando se farsi mora anche lei. Hai dimenticato questo?
Ma
sai perché è importante?
La sorella che vuole essere dissociata da lei adesso.
La sorella minore che per una volta era riuscita a fare una cosa solo sua, che la distanziava dal brand, che la distanziava.
Lei vuole tutto. Lei vuole tutto. Ma lei vuole tutto e vuole anche il colore della tinta di sua sorella.
E poi no, è importante questo fatto, perché effettivamente noi donne, quando finisce una storia, una delle prime cose che facciamo è andare accanto ai capelli, tagliarli, fare sì. frangette che di cui poi sì. ci pentiremo.
Sì. E non solo, i più attenti dicono anche che nelle ultime foto Chiara non aveva la fede.
Esatto, esatto.
Adesso, una donna può non avere la fede per mille ragioni, sì, cioè non sì. so, stai facendo Pilates, me la tolgo un attimo per esempio, quindi insomma... Lo so, cioè la famiglia privilegio non so, l'ho portata a lucidare, cose del genere, no? Però ecco, messo insieme tutte queste cose, da Gospia, la fede che non si trova, l'annuncio dell'ospitata da Fazio, a Che Tempo Che Fa, quindi c'è anche l'annuncio ufficiale, la sua verità, un po' come la Blasi, no? Dopo Unica avremo, non so, Ferragni, la nuova docu-serie Netflix, eccetera. Che cosa è successo? Qualche ora dopo questo annuncio scatta l'opposizione del Codacons.
Ed è questa
perché,
la notizia che aspettavo
perché
io.
Perché noi, a fare pettegolezzo, no, così, no, il matrimonio è finito, eccetera, per un attimo ci siamo dimenticati che c'è in corso
esatto.
un'indagine per truffa, però, a carico di Chiara Ferragni.
Guarda,
e quindi,
tra l'altro non mi stupirei se la telefonata sì. al Codacons fosse arrivata dalla Selvaggia Lucarelli. Pronto!
Assolutamente, cioè,
Codacons!
Io ho visto, allora, quando ho letto questa cosa del comunicato del possibile divorzio, mi sono immaginato Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio che hanno sbocciato lo sbocciabile.
Sì, sì, sì.
Però
sì.
arriva... A questo punto la stoccata del Codacons, perché viene resa pubblica la notizia della partecipazione di Chiara Ferragni e da Fazio, il Codacons dice, no, questo è un personaggio che in questo momento è indagato per truffa, quindi per un reato molto grave nei confronti dei cittadini e dei consumatori. Lo consideriamo comunque un invito fuori luogo da parte di una rete seria come il 9, di una trasmissione molto seria come quella di Fabio Fazio, per cui o viene messo in piedi un contraddittorio con la presenza anche di un nostro rappresentante per la nostra versione dei fatti, oltre che la verità di Chiara Ferragni sul caso Balocco, altrimenti noi chiederemo il sequestro della trasmissione.
Vabbè, meraviglioso, tutto questo è incredibilmente meraviglioso.
Ma sai che cosa mi sono detto? Ma magari neanche gli chiedevano niente da Balocco, perché lo scopo era farle annunciare la separazione, quindi cioè, non è detto neanche.
E però,
perché, sai,
ok, sì.
Però è abbastanza impossibile non chiederle niente dell'altra vicenda. Cioè, sono due elefanti nella stessa stanza in questo momento, quindi...
E poi lei stessa... Cioè, tu dici, vedi, io e te, secondo me, è il nostro problema di noi dell'Ariete, Luca.
No, no, ma lei andrà siamo pronta troppo con ingenui, il siamo troppo... No, no, lei è già pronta col copione anche lì.
Hai capito? Perché io, allora, io che man mano che faccio appunto i video e la gente mi commenta con delle cose che io magari non ho pensato, mi rendo conto che io sono un po' gigiona, perché loro dicono, guarda, che potrebbe essere pure anche questo parte di una strategia. E quindi poverina è divorziata, si sta lasciando il matrimonio in crisi, un po' come alla debacle di Sanremo che poi si è parlato.
Beh, lei secondo me sta puntando all'empatia in questo modo, con la perché ho letto un titolo, non vi dirò di che pagina social, ma ho letto un titolo in cui a seguito della presunta separazione Chiara Ferragni adesso forse è una di noi. Raga, ma bastasse una separazione, no?
No, amigos, no, perché una cosa sono io che mi separo e rimango con le multe, i debiti, il lavoro, le cose. Lei che va, come dicevo prima, andrà a piangere nella sua villa di Como. Adesso non vuol dire che non soffre.
Ma probabilmente dovrà essere lei a passare gli alimenti a Fedez. Raga.
Questo non lo so, hai ragione, su questo non ci avevo pensato. Ma no, ma sarà triste, sarà brutto, sarà... Non ma voglio sminuire il dolore delle persone, però dobbiamo renderci conto che una cosa è lasciarsi in un certo contesto in cui, che ne so, si fa fatica a sbarcare il lunario, a far arrivare a fine del mese.
Diciamo che lei ha tutti gli strumenti per superarla in maniera più agevole rispetto ad uno di noi.
E bravo, una di noi aspetta un attimo, direi. Ecco. E no, infatti adesso ho fatto un video io in cui dicevo che secondo me l'unica cosa che, cioè, come dire... Vabbè, aspetta, raccolgo i pensieri, ascoltiamo Negramaro e poi vi dico.
Quanto tempo ti manca per essere pronta? Io sono solo...
Negramaro con Ricominciamo Tutto. E quello che volevo dire, dovevo raccogliere i pensieri, è che comunque la cosa importante è non fare questa confusione, cioè non confondere la faccenda personale della vita privata, che poi non è privata, esatto, perché l'hanno sempre no, resa pubblica, l'hanno fatto, cioè ci hanno guadagnato ed è pubblica anche quando ci perdono, non mettere tutto insieme tra quello e la faccenda legale, perché è quello il problema, nel senso che è un po' fumo negli occhi, no? Cioè quella cosa lì deve andare dritta per la sua strada. Lei è indagata, adesso già ha preso una multa, hanno richiesto l'acquisizione di materiale anche per la partnership con Oreo, quindi si sta andando ulteriormente indietro nel tempo a investigare quando è che è iniziato, perché purtroppo quando apri il vaso di Pandora è così che va. E quindi ci sta a parlare di loro, cioè avanti e indietro, si lasciano, non si lasciano, i bambini, la casa e gli alimenti, però teniamo battuta, e mi rivolgo ovviamente ai giornalisti che lo fanno già, e noi che dobbiamo anche, cioè non so come dire, non facciamoci confondere dall'aspetto personale, perché quello che conta è che lei abbia avuto un comportamento, se ce l'ha avuto, illegale. Ed è quello che mi interessa. E l'altro aspetto interessante, se vogliamo vedere da un punto di vista un po' più filosofico e antropologico, questo suo declino è caratteristico del declino dei social nella maniera a cui eravamo abituati, nella maniera in cui eravamo abituati di percepirli. Cioè, se ci pensi, i suoi social sono i social di tante piccole persone che seguono in massa pochi piccoli eletti che hanno un potere, no, di influenza enorme su di noi. Questa cosa sta cambiando e il declino di una di loro è molto caratteristico, secondo me, di questo fenomeno. Tant'è che vedi anche tu, io ci faccio caso, poi è un po' anche il mio lavoro in parte. Vanno video virali, ma i loro content creator non diventano automaticamente virali, capito? Cioè io vedo tanti video che prendono centinaia di migliaia di follow, di like, ma non si traducono. Perché? Perché la gente 5 anni fa vedeva un video virale, non so, di, come si chiama quel ragazzo che fa straridere, che diceva
Kabilame.
Bravissimo. E lo segue. Oggi qualcuno che anche si inventa quella cosa lì che è geniale deve sudare, e parlo io per me, deve sudare parecchio per avere i follower, e non è più come prima. Quindi è tutto molto caratteristico, è tutto caratteristico e interessante, meno secondo me l'aspetto della vita privata, che sì, insomma, ci può pure dispiacerci, ecco, che due persone si lasciano, hanno due figli, insomma, non è detto, cioè non è che per forza dobbiamo infierire. Non abbiamo vero l'oracolo stasera?
Ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo
invece.
Lo stesso, Luca! Oh,
ce io l'abbiamo.
Ho detto, chissà se Luca, dato che parliamo di gossip, mi fa questo regalo. Grazie!
Sì, allora, dobbiamo aspetta. Arrivare a lunedì l'altro, e quindi non vi posso lasciare senza la guida dell'oracolo.
Ecco, allora, un momento di raccoglimento.
Aspetto solo le parole dell'oracolo su questa vicenda, che chiaramente arriveranno quando verrà firmato il divorzio fra 3 anni, però vabbè.
Ma sai che secondo me la Flavia si reputa superiore a tutto questo?
Io non frega proprio niente, secondo me. Sì, sì, concordo.
Un momento di raccoglimento.
Tra l'altro, comunque, è stata in televisione un'altra volta a Tango, sempre sulla Rai, le hanno rifatto domande sulla questione Totti, le ha detto: quando sarò pronta racconterò tutto. Quindi,
che invidia profonda che ho nei confronti di Flavia Vento. Scusate, un momento aspetta, fammi fare il momento di raccoglimento.
Sì, 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 è vero.
Ok, adesso puoi partire.
Una foto di una Flavia che è in questo gazebo circondata da dei papaveri.
Cosa? Non fa ridere, però mi fa ridere lo stesso. Ok,
una parola, un emoji e un tag.
Ok,
questo è Tom, emoji del cuore, tag Tom Cruise.
Cioè, Flavia Vento usa Twitter come il suo personale dating app per Tom Cruise.
Sì. Vi leggo anche due commenti.
Di chi?
Di due utenti.
Vai.
Di due utenti. Flavia, lascialo perdere, non ti merita. Flavia, vai così, chi la dura la vince.
Voi siete delle brutte persone. Questi che hanno lasciato questi commenti siete delle brutte persone.
E poi c'è il mio preferito: ma che te frega de Tom, sta pieno di elfi e gnomi. Perché notoriamente Tom è sotto
basso.
Il 1,70 m.
Ah, sì. Cioè che il mondo è pieno di uomini bassi.
Sì, ma poi lei, de ninfe, gnomi, elfi. Colleghiamoci con le Pleiadi.
Sì. Bene, ho necessità di sapere di che colore sono i tulipani.
No, sono papaveri rossi.
Papaveri, scusa, perché tu hai detto
sì,
papaveri, io ho pensato tulipani, vabbè.
Sì, ecco. Rossissimi. Lei di bianco vestita.
Guarda, porterò con me questa immagine nelle mie avventure dei prossimi giorni, Luca. Io ti ringrazio, ti abbraccio fortissimo.
Grazie a te, Vale. Grazie anche a voi amici per questa puntata un po' particolare.
Sì, un po' speciale. Noi ci troviamo domani con appunto Vani di protagonismo e poi la TV streaming e canzoni con Alessia Galattini per qualche consiglio su cosa guardare nel weekend e/o al cinema. Prego, Luca.
Amici, aspettateci lunedì 5 marzo e nel frattempo salutate sempre.
Sempre. Ciao.